Io sono un qualunquista da questo punto di vista, perché quando tutti sono preoccupati che siamo in crisi di governo, io ho degli amici che mi telefonano da New York e mi dicono: ah, per Bacco ti va male, non c'è il governo. Io invece gli dico: guarda che sto brindando a champagne, mi auguro che non ci sia per molto tempo.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico. Parranda. 17:38 e 48 secondi, ma non lo senti quel friccicorino?
No.
Di una trasmissione che l'hai costruita in un modo, poi nell'ultima ora ti arriva quella notizia, lì va tutto in vacca?
Ultima ora?
Beh sì, diciamo nel primo pomeriggio. Non lo senti quel friccicorino che ti ha mandato in aria completamente tutto?
Ma guarda,
ore
sai bene,
di lavoro.
Sai bene che io, a differenza tua, amo vivere sulla corsia di sorpasso e quindi...
Io su quella di emergenza.
Esatto. No, e quindi insomma per me è nulla, sono briciole, briciole queste. Questi cambi di programma, questi cambi di canovaccio.
Briciole di radiofonia fra una trasmissione di Giampiero Kesten e Esteri di Sciauchi Senussi. Questa è Muoviti Muoviti, l'emissione di Radio Popolare.
Terribile, tra l'altro, perché la briciola è quella roba che poi è nel letto e ti dà fastidio.
No, perché tu mangi nel letto? Ma che schifo.
Allora, io non mangio più nel letto.
Ah, ecco, vedi.
Un tempo mangiavo nel letto, assolutamente.
Ma perché sei diventata grande.
Quando facevo una vita dissoluta, nel letto mangiavo.
Adesso
neanche quello.
Epicentro Latinoamerica. Già, dobbiamo spiegare che è mercoledì e non è venerdì.
Ah, già, è vero.
C'è già gente che è in giro per la strada col clacson. Che festeggia perché arriva a fine settimana. No. No, non avete capito, cioè non è che state lì a guardare il calendario sul telefono. Ma scusa, oggi era mercoledì e già il venerdì.
No, peraltro, facciamo un appello qui così a redazione unificata,
alla cumpa
qua. Perché quando io devo sostituire Davide, che sta benissimo, tutte le mie... Quando sostituire Davide e arrivo che non è venerdì,
sì.
Non è che io entro in redazione e la gente... Ah, ciao Marta! No, la reazione è... Che cazzo ci fai qua?
Esatto.
Scusa, ma che giorno è?
Esatto.
No, dai, adesso mi illudi, sono convinto che sia venerdì. Questa, cioè, neanche ciao crepa.
Esatto.
L'accoglienza che mi riservate.
Ma è esattamente la stessa accoglienza che ti stanno riservando gli ascoltatori e ascoltatrici di Muoviti Muoviti. Perché dicono, dunque, se ci sono in onda Gattuso e Zambon è venerdì, e adesso che si rendono conto che la dura realtà li riporta al mercoledì, quindi hanno ancora due giorni interi di lavoro.
Spengo
la radio.
Spegnete la radio.
C'è delusione, dobbiamo tirargli sul morale.
C'è delusione addirittura per la mia presenza.
No, non per la tua presenza.
Per la mia presenza.
Per il fatto che non è venerdì. Muoviti, muoviti. Tre mezz'ore di radiofonia, di frattaglie di radiofonia da qui alle 19 per raccontarvi tutta una serie di cose che abbiamo scoperto, che abbiamo verificato alcune notizie, però tutto è andato in vacca, ve l'ho detto, cioè appena arrivata quella notizia lì di cui adesso vi parliamo è andato in vacca tutto, perché una roba così non ce n'è. 0233 001 001 per quanto riguarda il numero di telefono.
331 6214013 per quanto riguarda messaggini, messaggetti, telegrammi.
quello che mi aspettavo è quando ho detto che tutti andate in vacca per quella notizia lì, arrivasse qualcuno e dice: ah sì, l'ho trovata anch'io. Invece niente, nel senso che nessuno ci sta provando a indovinare qual è.
Ma non ci arriveranno mai.
Non ci arriveranno mai, esatto. Ma il friccicorino sarebbe Facchini col cagotto? No, Facchini sta bene, c'è stato un cambio di turno, non vi preoccupate, tornerà in onda domani più bello, più brillante, più squillante che prima, quindi non vi agitate.
Ma io volevo capire una cosa, ma quando non ci sono io, siete così preoccupati, ascoltatrici e ascoltatori, come lo siete per Facchini?
Sì, ogni giorno.
Perché
ci arriva messa ma la
no, ogni giorno la sta no, bene. Ma quando c'è il no, a caso. No. Comunque allora i recapiti li abbiamo dati, la mail ultimamente tu non la stai più ricordando, che è diretta @popolarenetwork.it.
Hai ragione, mi hai colto in fallo, hai ragione. Allora, tutta la nostra bella costruzione, avevamo fatto una trasmissione ricca di contenuti, ricca di collegamenti, che poi comunque faremo, perché i collegamenti li faremo. Il problema è che tutta la trasmissione è andata a farsi fottere, detto sinceramente, quando è uscita la notizia delle Pasqua.
Allora, diciamo, vogliamo dire la verità? Facciamo un po' di radio verità. Allora, praticamente io ho scoperto, sono venuta a conoscenza di questa notizia
tramite dei canali riservati,
tramite l'account, perché l'ha postata un tipo che io ho ghostato.
Sì, che tu hai ghostato, davvero?
Non è che proprio l'ho ghostato, no, non l'ho ghostato perché non m'ha ghostato nessuno, però che insomma poi io non gli ho più risposto.
Sì, che quindi l'hai ghostato.
No, non l'ho ghostato, vabbè, lasciamo perdere, comunque cioè, se mi stai sentendo,
sei tu.
Non ti ho ghostato.
Ok.
E praticamente cos'è? Lui ha posato questa roba che è pazzesca,
sì.
Pazzesca e puntata fatta.
Esatto, sì, puntata fatta. Allora, la notizia è questa. C'è un sito che ha pubblicato online,
sì,
per tutti i paesi del mondo, quasi tutti, sono 193 all'ONU, non li abbiamo contati, ma ci sono quasi tutti, ascoltate bene, le password più diffuse dagli utenti di quella nazione.
Grazie.
Cioè, le password più diffuse,
ma
la classifica delle password più diffuse dagli utenti di quella nazione. Quindi stiamo parlando, non lo so, volete sapere le password più diffuse dall'Uganda? Sì, ci sono le password più diffuse dall'Uganda. Volete sapere le password? E ovviamente ci sono le password più diffuse,
ragazzi,
in Italia.
Ma non solo, perché cioè, la classifica mondiale, ma poi la cosa figa è che c'è anche, ti indica anche il tempo necessario per decifrarle.
Sì. Sì, esatto, esatto, perché poi appunto questo nel caso in cui poi noi vi faremo la classifica delle 20 password più diffuse in Italia.
Ok.
Partire dalla ventesima.
Io volevo dire solo una cosa, se posso.
Sì, prego.
Volevo solo dire qual è la password più utilizzata al mondo.
Ah,
questa la voglio dire.
Questa la possiamo dire
la
subito.
La più utilizzata al mondo,
sì,
che viene decifrata in meno di un secondo. Ed è password.
La password più diffusa al mondo è password, sappiatelo. Quindi se avete come password è quella e ce l'hanno tutti. Dopodiché arriva un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Vanessa che dice: oddio, cosa vuol dire tostato? No, non è tostato, Vanessa. Cioè, secondo me tu sei una boomer come me. È ghostato, cioè da ghost, cioè fantasma. Adesso Zambone.
Comunque,
che è
io non ho mai.
Un giovane virgulto dei social ti spiega cosa vuol dire ghostare. Però non è tostare, cioè non è il caffè, è ghostare, da ghost in inglese, che è il fantasma. Cosa vuol dire ghostare?
Ma allora, io premetto che è una cosa.
Non l'ho fatto mai.
No, parliamo seriamente adesso, perché così.
Ma quando mai?
No, in questo caso devo parlare seriamente.
Ma
allora,
mai?
È una modalità terribile, ok? Terribile. E deriva da appunto ghost, fantasma in inglese, ed è significa praticamente interrompere di colpo bruscamente, out of the blue, una relazione, ma sparendo completamente
dalla vita
del partner, rendendosi completamente irreperibili.
Esatto.
Cioè, cosa vuol dire? Io e te, Luca Gattuso, stiamo insieme da 6 mesi.
Ah, davvero?
Va tutto benissimo. Potevi
avvisarmi,
va tutto
benissimo.
Va tutto benissimo. Stiamo insieme da 6 mesi, va tutto benissimo. Domani mattina,
sì, Tu sei irraggiungibile.
No, tu.
Ah, io sono irraggiungibile.
Tu sparisci.
No, tu sei irraggiungibile. Stai facendo un esempio su di te.
Tu sparisci completamente.
Questo
non mi rispondi più ai messaggi, non mi rispondi alle chiamate. Come se.
Blocchi le telefonate, non rispondi ai messaggi via SMS. Blocchi l'utente su WhatsApp, blocchi su tutti i social.
Ma guarda, basta, sparisci. Questo vuol dire ghostare.
Non rispondi.
Ghostare. Ed è un comportamento terribile.
Cattivo.
Esecrabile. Vergognoso. E
poi abbiamo altri aggettivi.
No, ho finito gli aggettivi, ma terribile, quindi no, non fatelo, non si fa, manda la gente fuori di testa, esatto. Io non l'ho mai fatto e mai lo farò.
C'è un problema, man mano che vai avanti a parlare in questa trasmissione, generi dei dubbi negli ascoltatori, quindi avevamo mandato in vacca la trasmissione per le password, la stai rimandando in vacca tu che dici off the blue, e adesso arrivano le domande, cosa vuol dire off the blue?
Out of the blue vuol dire così all'improvviso.
All'improvviso. Out of the blue vuol dire all'improvviso. Questa l'abbiamo fatta fuori velocemente, quindi a posto
sì.
Così.
Quando è perché c'è vuol dire che c'è il cielo azzurro, esatto. E limpido e di botto piove.
Esatto.
E quindi out of the blue.
Va bene. 17:47. Adesso andiamo con le notizie. Però pensate alle vostre password.
Pensate alle vostre password.
Esatto.
Sì.
Allora, la notizia, come abbiamo detto, che ha sconvolto la nostra programmazione della trasmissione è questa, però in realtà ce ne sono molte altre. Ecco, abbiamo già dato quella più diffusa al mondo, che è password, però con la P minuscola.
Sì,
perché attenzione, le maiuscole e le minuscole hanno un proprio significato, un proprio senso a livello di password. Adesso andiamo all'Italia e diamo io la 20ª e tu la 19ª, poi vediamo se qualcuno fra gli ascoltatori e le ascoltatrici ha questa password e ci scrive. Attenzione, potete anche mandare messaggi via SMS, via
sì.
Telegram al 331 214013, tanto è completamente anonima, soprattutto quello
sì,
via
no,
SMS
ovviamente, cioè, poi non è che ci mettiamo a ecco
noi ci mandate la vostra password e se volete e noi vi diciamo se è nella classifica delle prime 200
e
in quanto tempo un hacker potenziale potrebbe
quante altre persone hanno la password
In quanto tempo un hacker potenziale potrebbe scoprirla nel caso in cui voleste scoprirla, ecco, questo lo potete fare al 331 6214 013. Allora, la 20ª password più diffusa in Italia è Andrea.
Nome comune
di persona, tendenzialmente di sesso maschile, alcune volte anche di sesso femminile,
sì.
Di genere maschile e genere femminile. Andrea, la 20ª password più diffusa in Italia.
E per decifrarla ci vogliono?
Due minuti, okay. La decifrano così, eccetera. Mentre ci vuole meno di un secondo per decifrare la 19ª password.
Che è QWERTY. Che sarebbero le prime 5 lettere della tastiera. 6 lettere, non so cos'è.
Sì.
Le prime 6 lettere delle tastiere.
Della tastiera. Q, W, E, R, T, Y. Quelle che ci sono in alto sotto sì. I numeri, no? Uno le schiaccia tutte in sequenza.
Ta.
E via, e fa la password.
E questo è meno di un secondo.
Esatto, in meno di un secondo la prendono. Ad esempio, ci scrive un ascoltatore che dice: la mia password è Pippo. Riusciamo a trovare Pippo, così almeno già diamo una. Secondo me Pippo la troviamo ne abbastanza alta in Italia.
Vediamo.
Pippo, no, non è nei primi 20.
No, però comunque c'è. È la 126esima, Carlo. La 126esima e il tempo necessario per decifrarla pare sia 10 secondi.
10 secondi per decifrare Pippo, questa è la cosa.
Ovviamente è tempo indicativo,
sì,
cioè,
esatto, anche, assolutamente. Poi c'è papone.123, secondo me questa non è fra le password più diffuse. Papone 120.
Papone non c'è.
Non c'è, niente, papone non c'è, va bene. Nel frattempo ci stanno piovendo fior di password, poi qualcuna la vedremo nel corso della trasmissione, però adesso questa la teniamo come filo conduttore, perché sta roba delle password ce la portiamo avanti fino alle 19. Vi abbiamo dato la 20ª e la 19ª, fra poco vi diamo la 18ª e la 17ª, però ci sono altre notizie che oggi ci hanno sorpreso nell'analisi delle notizie del giorno, nella raccolta delle notizie del giorno, perché noi passiamo molta parte della giornata a cercare notizie. Ad esempio, una arriva da Napoli. Un tassista è finito nei guai a Napoli,
sì.
perché gli hanno chiesto la bellezza di 18.783,70 centesimi di multa. Perché? Perché non è passato, cioè è andato in autostrada passando dal telepass senza pagare. Ok?
No, ma cioè, per quanto
il problema tempo? Il problema è che l'ha fatto per 15 anni.
Per 15 anni?
Esatto. Per 15 anni ha evaso il pedaggio in tangenziale. E ora, io mi domando, non è che ci ha messo tanto, perché poi la cosa sconvolgente della notizia, ovviamente sono i 15 anni, ma è il modo in cui l'hanno pescato. Cioè, hanno preso le foto della telecamera del telepass, hanno preso il numero di targa, sono andati al pubblico registro, hanno verificato quella targa che macchina corrispondeva, chi era il proprietario, sono andati al proprietario, gli hanno detto sei tu e lui ha ammesso di essere lui.
E beh, ma anche perché se guidava quel taxi aveva la licenza.
Esatto, sì, però ci volevano 10 minuti, 15 minuti, cioè, non 15 anni. Hai capito?
Cioè, l'han preso... tu dici il tempo necessario per decifrarlo erano 10.
E invece l'hanno preso dopo 15 anni e gli hanno fatto pagare tutte le tratte autostradali che in 15 anni lui sostanzialmente ha percorso senza pagare, e ha questa multa di 18.783,70 per essere andato in autostrada gratuitamente senza pagare.
Scusami, ma io non so, ma se uno passa col telepass e non ha il telepass, cioè non c'è qualcosa che va.
Allora, una volta si abbassava la sbarra,
pericolosissima,
ma a forza di sbarre sfondate
non c'è un segnale che
no, c'è. Se ti fanno la foto, cioè tu passi, resta la telecamera rossa accesa, tu passi, ti fanno la foto e poi ti
ho capito, ma questo è dal 2008 che lo faceva, quante foto ha scattato?
Che ne so, che ti posso dire, infatti è quella la notizia che sconvolge da questo punto di vista.
Ma un'altra che a me ha sconvolto, assurda, allora, di questa ragazza, questa donna brasiliana, che praticamente allora lei qualche anno fa non riusciva a trovare un fidanzato.
Vabbè, capita.
Capitano
i periodi.
A molte di noi, non riusciva a trovare un fidanzato. La madre non ce la faceva più a vederla così strutta dal dolore e le dice: sai che c'è? Ti trovo io un fidanzato. E cosa fa? Costruisce un pupazzo.
Sì.
E glielo regala.
Ha regalato il pupazzo alla figlia.
Dice: questo adesso in poi sarà tuo marito. Certo. Si chiama Marcelo. Ok. E lei dice: ah, perfetto, la mia vita è cambiata. È tutto.
Da quando c'è Marcelo.
È l'uomo della mia vita. Cosa fanno? Si sposano. Scusa. Il 18 dicembre del 21 si sposano.
Dormiva anche con Marcelo.
Faceva, non lo so, adesso non essere pruriginoso.
No,
quindi fanno questo mega matrimonio con più di 200 invitati. E poi, ovviamente, dopo un matrimonio, una coppia cosa fa inizialmente?
Il viaggio di nozze.
Sì, ma dopo, cioè
dopo nel viaggio di nozze,
progetto.
Progetto figli?
E fanno un figlio. E nasce figlio. Marcelinho.
Scusa, Marcelinho nasce secondo le fattezze di Marcelo, secondo
come
le fattezze
Marcelo,
della
ragazza. Come Marcelo. Lui nasce, decidono di fare un parto in casa grazie all'aiuto di un infermiere e di un medico. Insomma, il bambino sta bene. Succede però che adesso lei, che si chiama Mary Vion, su TikTok ha annunciato che purtroppo lei e Marcelo ultimamente dormono
un po' sfilacciato il
dormono
rapporto.
In camere separate.
No, porco cane.
Perché?
Perché?
Chiedimi perché. Chiedimi.
Perché gli puzza l'alito? No.
No, perché lei ha dichiarato, strutta dal dolore, che un'amica le ha confidato di aver visto Marcelo entrare in un motel con un'altra donna.
No, un'amica.
Mentre lei...
Un'amica mentre, di questa qua.
Praticamente, allora ti spiego, Marcelinho, il bambino, aveva un virus. E lei è andata in ospedale.
Sì, e mentre lei era in ospedale...
La merda, mentre era in ospedale, è andata nel motel con un'altra.
Ma va?
Relazione appesa a un filo, lei che inizia a dire no all'amica, no, non ci credo.
Non
allora
è possibile,
cosa fa lei?
Io mi fido di Marcelo.
Cosa fa lei? Quando una donna non ci crede, però c'ha la pulce nell'orecchio, cosa va a fare?
Va gli investigatori privati. No,
no,
ma si apposta.
Più velocemente, cosa fai?
Glielo contesti?
No, Luca! Guarda il cellulare!
Ah, scusa!
Guarda il cellulare! Lei controlla.
Scusa, ma Marcelo non aveva messo la
lei
password
sul cellulare?
Lei controlla,
forse aveva password come password. Esatto. Quindi lei riesce ad hackerarla subito e lei sgama ovviamente le conversazioni.
Ha provato la
Marcelo
traccia.
continua a negare. Lei prova a cacciarlo fuori casa, però per
Marcelo
il bene
non
dei...
se ne va.
Sì, diciamo che per il bene dei... Perché in tutto ciò lei aveva già due figli veri, Carol e Diego, che si erano affezionati...
A Marcelinho, il fratellino.
A Marcelo.
A Marcelino o Marcelo?
Marcelo.
A Marcelo.
Allora lei dice: no, vabbè, proverò a vedere se. Se mi, lui mi giura davvero che non lo farà mai più, non lo lascerò.
Ah, quindi.
Adesso Marcelo dorme sul divano.
Siamo ancora appesi.
Questa era bella,
Sì, no, questa era bella. Arriva dal Brasile, C'è del grande disagio in Brasile, c'è del grande disagio. Oh, mamma mia, che fatica. Abbiamo due telefonate. Pronto? Ciao, sei tu.
Ciao.
Pronto? Ciao. Sei tu?
Oh, sono io, ma non capivo di essere io.
Sì, sei tu.
Devo fare una domandina alla Zambon.
Sì,
oddio, vai. Dimmi.
Sì, ma quando prima dicevi che parlando del mangiare a letto hai smesso di fare anche quello, ma cos'altro ti ripetevi che hai smesso?
Va bene, ti rispondiamo in onda, grazie. Pronto?
Ciao.
Come ti chiami?
Fabrizio.
Allora, tu del precedente puoi soltanto fare meglio, renditi conto a che livello sei rispetto a quello che hai chiamato prima. Vai.
Diciamo che il tassista ha sbagliato a pagare, perché in realtà per i primi 10 anni si era già prescritta il debito, il credito, quindi doveva pagare solo i 5 anni.
Esatto, però non ha pagato, gliel'hanno contestato ma non ha ancora pagato. La notizia...
Ricorso al giudice ordinario, naturalmente eccepire la prescrizione del credito da parte di autostrada.
Scusa, tu lo sai perché?
Tu sai perché sei un avvocato o perché sei uno che va sempre nel telepa senza pagare?
No, perché sono legale.
Ah, ecco, perfetto.
La prima cosa che mi è venuta in mente è contestare subito la prescrizione del credito. Per quanto riguarda invece la password, la mia è una password, non so quanto possa essere, da rugbista, da ex rugbista. Sì. Arbitro di rugby, e la mia è rugby azzurro 9, e ormai da
proviamo a vedere
rugby. Che te la cerco, ma vediamo
se c'è rugby, magari vediamo se c'è
niente. Non c'è proprio neanche rugby.
Sei abbastanza sicuro, dai, vai.
Fantastico.
Vai avanti.
Grazie.
Così.
Ciao. Oh, mamma mia, che fatica. Allora, queste erano, pensa che abbiamo dato soltanto due notizie e abbiamo WhatsApp e SMS che sono impazziti.
A un certo punto, non so se hai visto chi è entrato in studio.
Esatto, è entrato il direttore. Non sappiamo cosa sia successo, però la SMS e Telegram sono impazziti per questa storia delle password. Adesso la riprendiamo in apertura di seconda parte, adesso 1:57 di pubblicità, ma poi torniamo, sarà sempre Muoviti.
Ma Marcello e le password siete impazziti, ma siete impazziti.
E Marcellino? Nessuno pensa a Marcellino. C'è grande entusiasmo e grande partecipazione, sentimento, vicinanza nei confronti di Marcelo e della signora, di cui non sappiamo il nome, tra l'altro.
Sì, lei ha un nome.
Ah no, è vero, l'avevi detto.
Ha un nome particolare.
Un nome brasiliano, sì.
Che non è Mercedes. Che,
no, esatto, quella è un pochettino Siranda De Pedra, le soap opera tipiche degli anni 90 della televisione. Però ricordiamo il filo conduttore, il fil rouge della puntata di oggi di Muoviti Muoviti sono le password. Vi abbiamo dato la 20ª e la 19ª password più diffusa in Italia. Adesso saliamo in classifica, ve ne diamo ben 4, 18esima, 17esima, 16esima e 15esima. Iniziamo, 18esima password più diffusa, ci vogliono ben 17 minuti.
Questa è pesantissima. 17 minuti è un altissimo.
Altissima. 17 minuti a scardinarla e la password è Alessia.
Al 17esimo posto, sempre meno di un secondo, la password è 12345678910.
Esatto. Poi andiamo al 16esimo posto, ci vogliono 7 secondi per scandinare questa password, ed è Francesco.
E al 15esimo posto, sempre 7 secondi, Francesca.
Andremo avanti così, entro le 19, scusate, vi riveleremo tutte le password con la classifica italiana e poi, vabbè, eventualmente faremo anche un paio di giri in 2 o 3 paesi.
No, ma perché la cosa meravigliosa è che sono davvero le fotografie dei paesi.
Esatto, faremo anche una veloce carrellata su alcuni paesi particolarmente famosi perché poi è significativo. Arriviamo ai primi posti dell'Italia e poi faremo un giro per altri paesi. We'll be right back. Un'altra notizia di cui si è parlato molto oggi è quella di un post che è stato fatto su Twitter dall'attuale ministro della cultura, ex direttore del TG2 Gennaro San Giuliano. A un certo punto, non è tanto la notizia in sé quanto i commenti alla notizia, a un certo punto Gennaro San Giuliano fa questa notizia mettendo una foto di lui a braccia conserte, lo sguardo volitivo, un palazzo che è Villa Verdi, e lui dice... in questo post su Twitter: Villa Verdi all'asta, si muove il governo, il ministro San Giuliano, cioè lui stesso cita se stesso, patrimonio da tutelare. Stiamo parlando di una notizia di Bologna, Villa Verdi a Bologna, e quindi lui pubblica sta notizia. Già il fatto di fare un tweet in cui nel tweet tu citi te stesso è una cosa che è un,
vabbè,
che è un po' vabbè, così, vabbè, lui è un po' così, Gennaro San Giuliano che cita se stesso. Ma il top arriva dopo qualche minuto. Qualche minuto dopo aver postato la notizia c'è un commento. Condivido le sue parole. Di chi è il commento?
Non lo so, sparo a caso, di Gennaro San Giuliano.
Gennaro San Giuliano che commenta il suo tweet condividendo se stesso. Grande Gennaro.
Allora, posso dire grande, grandissimo classico di quando il social media manager non switcha sull'account.
Esatto.
Cioè, che si dimentica di... Io, beh, non so se ricordi il dramma...
Sì.
Qualche anno fa Gianni Morandi.
Gianni Morandi, sì, è vero. Mamma Gianni Morandi è lì, e poi è nata una tragedia. Lui che dice: sono anziano, la moglie
ho la mano troppo grossa.
Esatto,
lui è anche autoironico.
Esatto. Qua invece, allora, il commento poi di Gennaro San Giuliano al post di Gennaro San Giuliano, in cui Gennaro San Giuliano 2 condivide le parole di Gennaro San Giuliano 1, poi è stato tolto, è stato immediatamente cancellato, però abbiamo fatto un fact checking prima di darvi questa notizia, vi confermiamo che la risposta a Gennaro San Giuliano è stata data da un account che corrisponde a Gennaro San Giuliano. Ovviamente il contenuto, essendo stato cancellato, non si è in grado di vederlo, però visto che sono stati fatti gli screenshot,
certo,
dagli altri utenti, non può che essere.
Peraltro
questo.
Sai che penso che tu abbia battuto il record mondiale di Gennaro San Giuliano pronunciato più volte in 30 secondi?
Ma era un obiettivo.
Io non so se il Guinness ci sta
ascoltando. Adesso taglio la registrazione, la spedisco al Guinness World Record e vediamo se mi mettono sulla prossima edizione.
Allora, adesso altra allucinante notizia. Siamo a Bagnaripoli, in Toscana. Sì. Non chiedetemi, in Bagnaripoli, provincia di Firenze?
Bagnaripoli sì, dovrebbe essere,
vabbè,
Firenze, se non è Firenze...
Vabbè, chi se ne frega, non ci interessa. Beh, allora, anzi, succede questa cosa. Allora, una famiglia,
sì,
di 6 persone, cioè 2 anziani genitori più la figlia e la sua famiglia, 4 persone, si recano dai carabinieri dicendo che sono stati rapinati.
Sì.
E tu dici, vabbè, ok, cioè ci spiace molto.
Mm.
Praticamente, però, la dinamica dei fatti è allucinante.
Mm.
Nel senso che questi stavano a casa, no? Erano tipo le 9 di sera, appartamentino, periferia, tranquilli. Entrano nell'appartamento 4 tipi a volto coperto. Ovviamente questi si spaventano da morire. E qui con la pistola li minacciano, li chiudono in una stanza, prendono un piede di porco, li immobilizzano e dopo iniziano a mettere a soqquadro l'appartamento, a prendere gioielli, scendono nel seminterrato, come se stessero cercando qualcosa di specifico, no? Fanno gli scatoloni, A un certo punto però, mentre questi sono lì che si stanno ovviamente cagando sotto, perché salgono in casa, aprono la porta e dicono: scusate, vi sleghiamo, abbiamo sbagliato, cioè noi non volevamo rapinare casa vostra ma un'altra casa, ci siamo sbagliati, volevamo rapinare un avvocato che abita qua vicino e davvero scusate, svuotano le tasche, tirano poi tutto quello che avevano preso e addirittura dicono: qui abbiamo fatto casino, quindi sistemano i cassetti, ripiegano i vestiti, si mettono a lavare il pavimento dello scantinato con la candeggina anche per cancellare le tracce probabilmente,
certo,
e poi dicono: scusateci per il disturbo, per
abbiamo sbagliato appartamento,
andiamo via, ma hanno risistemato tutta casa, si sono scusati. Questi qui poi sotto shock sono andati dai carabinieri e hanno detto: guarda, noi abbiamo tecnicamente subito una rapina
che però non c'è...
si sa chi siano questi qua.
Beh, però dei rapinatori educati da un certo punto di vista.
Sì, loro hanno detto:
guarda,
no, che
il riconoscimento dell'errore è molto complicato ed è un passo in avanti nella crescita dell'essere umano.
Allora, questo è vero, è vero, cioè a me fa molto, nella tragedia mi fa ridere il fatto che appunto abbiano poi pulito tutto, il pavimento, rimesso a posto la roba nei cassetti, risistemato gli scantoloni giù in cantina, questa cosa è interessante.
Allora, Villa Verdi non è a Bologna, porca miseria, in provincia di Piacenza, vicino a Busseto. Ha ragione l'ascoltatrice o l'ascoltatore che ci scrive, effettivamente si è stati ingannati, perché nel post di Gennaro San Giuliano c'era scritto Corriere Bologna. Si tratta di Villa Verdi, così siamo precisi, anche i precisini sono contenti e soddisfatti. Si tratta di Villa Verdi a Sant'Agata, in provincia di Piacenza, nel comune di Villanova sull'Arda, Piacenza.
Ma dacci anche le coordinate.
Ed è stata
a sto punto,
residenza
Luca Gattuso,
di Giuseppe Verdi.
Beh, certo,
okay?
Dice, beh, ma
abbiamo detto tutto? A posto? Siamo
bellissimo,
a posto?
Tra l'altro, andate a Busseto.
A Busseto.
Residenza, esatto. Bellissimo, bellissimo. Anche un ristorante molto buono.
Però non a Busseto, devi andare a Villanova sull'Arda, però, perché a Busseto Villa Verdi non la trovi. È vicino a Busseto, a Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza. Così siamo effettivamente precisi. È vero, mancanza nostra, però abbiamo visto la scritta Corriere di Bologna sotto il post di Gennaro San Giuliano, tra l'altro condiviso da Gennaro San Giuliano, volevo ricordarlo.
Gennaro San Giuliano, che peraltro tanti ad esempio Andrea ci scrive al 331-714-013, ragazzi, la mia nuova password sarà Gennaro San Giuliano, con la G maiuscola.
Invece un ascoltatore, che è qualcosa più di un ascoltatore, dice che la sua password è Don't you forget about me 274051. Vuole sapere se nei primi 200 posti. Direi di no, lo escluderei.
No, ma in che senso è più di un ascoltatore?
Nel senso che è Marco Schiaffino, quindi è qualcosina.
Ma dov'è Schiaffino? Ma
è
non
su
lo
Telegram,
vedo. Dov'è che ci ha scritto?
Telegram. C'ha scritto su Telegram.
Ah, esatto. ok. No, perché infatti volevo chiamarlo in causa, esatto. Schiaffino, per chiedergli una cosa.
Va bene.
Perché c'è Giangi che dice: ragazzi, no, tutte le password che vengono dette così per radio, consideratele da cambiare, anche se non sono nell'elenco.
Sì.
Quelle della lista già sono pubbliche, non è un problema. Le altre degli ascoltatori, puntini puntini. Beh,
va bene.
In che modo possono essere?
Cioè, no, nel senso che non colleghiamo ad alcun utente. Allora, andiamo avanti nella classifica. Arriviamo fino al decimo posto. Quindi al 14° c'è una bestemmia e quindi non possiamo leggerla in onda, perché è una bestemmia molto pesante, però scritta tutto attaccato.
Però posso dire 3 ore per decodificarla.
Esatto, 3 ore per codificarla, questo è vero. Poi al 13° posto
c'è Amore Mio.
Amore
Mio. Fa molto ridere scorrendo l'elenco, esatto, perché vai, vedi Amore Mio e poi
vedi il bestemmione.
Farima.
Ecco, giusto, per
Farima.
Farima con la bestemmia, quella lì con... quella classica.
Poi,
diciamo. Poi al 12° posto 1, 2, 3, 4. Molto semplice, infatti ci vuole meno di un secondo per decodificarlo.
All'11° posto Giulia, 2 minuti per decodificarlo.
Vanno molto bene, però è strana sta cosa che Giulia 2 minuti, Francesca 7 secondi e Alessia 17 minuti. Non riesco a trovare il collegamento. Comunque va bene. Al 10° posto Martina, ci vogliono 13 secondi per decodificarla. Ci fermiamo qua. Poi adesso dobbiamo fare un collegamento. Prima ci ascoltiamo un po' di musica, perché abbiamo parlato tanto, e poi andremo avanti con le password dell'Italia. Fight. Stick to the BEAT, get ready to ignite. You are such a PYT, catching all the lights. Justice is A to C, that's how we make things right. Do the DANCE, 1, 2, 3, 4 fights. Stick to the BEAT, get ready to ignite. You are such a PYT, catching all the lights. Justice is A to C, that's how we make things right. Get ready to Popolare, muoviti, muoviti, come sempre nelle nostre giornate andiamo a scandagliare un po' le notizie un po' in tutta Italia, ma non solo in tutta Italia, anche in tutto il mondo. E ce n'è una oggi che ci ha incuriosito particolarmente, è l'ennesima challenge dei social di cui periodicamente si parla, in questo caso è ancora TikTok?
No, in realtà no, in realtà non arriva da TikTok. Posso dire una cosa? Allora, io non ho l'età dei datteri che hai tu.
Sì, ecco, mi fa piacere.
Questo ci tengo a sottolinearlo. Però questo gioco, adesso poi i nostri ascoltatori magari ci faranno sapere, però questo gioco, quello del macchina gialla, è sempre esistito. Cioè io mi ricordo che quando andavamo a fare la gita nella Valle dei Camuni, perché i bambini brianzoli vengono portati lì col pullman, il primo che vedeva una macchina gialla in autostrada, in tangenziale, doveva tirare un pugno sulla spalla al malcapitato di
fianco. Questa la challenge.
Questo qui è il gioco macchina gialla storico, al quale io ho sempre, cioè i bambini degli anni 90 sono presi a lividate su questa roba.
E lì arriviamo alla notizia di oggi, ossia il fatto che il sindaco di un comune in provincia di Prato, il comune di Montemurlo, il sindaco Simone Calamai, ha preso delle decisioni dopo aver scoperto che esiste questa challenge. Noi abbiamo in collegamento il sindaco Simone Calamai. Buonasera sindaco.
Buonasera, buonasera.
Ma lei quando era giovane lo conosceva questo gioco qua come Marta Zambon?
No, questo gioco in questo modo no, non lo conoscevo, tanto che questi episodi di questi giorni mi hanno profondamente stupito, però sono ben oltre il gioco di cui parlava Marta.
Ah, e quindi ecco, ci spieghi nei dettagli com'è la situazione che l'ha spinta a prendere determinate decisioni che poi vedremo con lei, cioè quali sono le notizie che lei ha avuto lì a Montemurlo?
Ma nelle ultime settimane sono successi vari episodi di questo challenge che ha visto purtroppo gruppi di ragazzi picchiare veramente altri compagni, quindi altri ragazzi che erano praticamente l'oggetto del gioco in modo importante, quindi non è semplicemente una bravata o appunto come diceva prima Marta un gioco tra ragazzi, si tratta veramente di un modo poi in cui si rischia di far male a compagni di classe, ovviamente usare violenza, sopraffazione, purtroppo sono stati episodi brutti sia all'interno della scuola, nei pressi della scuola, presso le fermate dell'autobus, tanto che ha portato a preoccupare la preside in primo luogo con il corpo docenti, tutti gli insegnanti dell'istituto e ovviamente anche noi, tanto che ovviamente ho voluto anche agire con potenziamento della presenza della polizia municipale proprio per uno sguardo in più in occasione dell'ingresso e dell'uscita della scuola, perché è qualcosa che abbiamo ritenuto vada oltre quello che deve essere anche una convivenza tra ragazzi.
No, ma anche perché, mi perdoni sindaco, in realtà quello che esattamente ai miei tempi era un gioco abbastanza insomma innocuo, anche ingenuo, allora in questo caso spieghiamo bene, perché se no detto così, nel vostro caso è il gioco della panda gialla e uno si chiederà giustamente ma quante pande gialle passano a Montemurlo per far sì che questi si menino così di continuo e diventi tutto ciò un allarme. No, spieghiamo bene, cioè il gioco panda gialla è semplicemente la frase che va a scatenare delle piccole risse, quindi a quanto ho capito i ragazzi a un certo punto nei momenti di convivialità, socialità, uno si mette a urlare panda gialla e ci si mena, corretto?
Sì, no, okay, da quello che so è assolutamente slegato ovviamente dal passaggio reale di un veicolo o qualcosa del genere, cioè a un certo punto viene chiamato questo gioco e gruppi di ragazzi purtroppo si rifanno anche in modo importante verso compagni, verso malcapitati di turno e ovviamente ci sono stati questi episodi, hanno destato preoccupazione i genitori, gli insegnanti.
Di che età parliamo?
Anche ansietà. Si parla dell'età delle scuole ovviamente medie, quindi quindi ragazzi 13-14 anni.
Ah, quindi molto, molto giovane. E le segnalazioni le sono arrivate dalla scuola o anche dai genitori?
Anche dai genitori, ovviamente la scuola in primo luogo ha preso coscienza di questi episodi perché sono avvenuti proprio nei pressi della stessa o comunque anche internamente, quindi la preside ha emanato una circolare per far riflettere su quello che stava accadendo tutti i genitori, perché si pensa il ruolo delle famiglie debba essere fondamentale per arrestare questi episodi, però anche poi gli stessi genitori ovviamente hanno iniziato a segnalare con forza quello che accadeva, preoccupati non solo ovviamente che il proprio figlio potesse diventare il malcapitato di turno, ma perché si è creato un po' di ansietà a tutti i ragazzi che ovviamente non partecipano a questo gioco e che hanno ovviamente il timore di poter essere, diciamo, il malcapitato di turno.
Ma no, certo, ma vengono anche filmati con i cellulari, cioè sono finite anche online? Avete avuto anche questo problema?
No, questo non c'è stato un utilizzo di questo genere, quindi diciamo questo tipo di episodio ha riguardato più il fatto in sé per sé, non una sua riproduzione. Non sono avvenute per fortuna riproduzioni o scherno poi successivo rispetto a quanto fatto. Quindi no, di questo non ho notizie e spero non ce ne siano esempi neanche in futuro, anzi mi auguro che proprio anche quella della nostra azione, sia della scuola che del comune, contribuisca a restare assolutamente subito quello che è accaduto nelle scorse settimane.
Abbiamo parlato di due dei tre soggetti protagonisti, quindi la scuola e il comune, veniamo al terzo soggetto. Ma i ragazzi come hanno reagito a questa, diciamo, presenza dei vigili fuori dalla scuola all'ingresso e all'uscita?
Allora, non è una novità assoluta, perché comunque all'ingresso noi abbiamo sempre la presenza di vigili che aiutano ovviamente nell'avvicinarsi alla scuola, ai ragazzi, quindi per attraversare, per la sicurezza ovviamente di quello che deve essere l'ingresso. È stato potenziato questo servizio perché ovviamente uno sguardo di più operatori, di più persone può contribuire eventualmente a evitare che si creino episodi di quel tipo. Quindi in questo senso, anzi, c'è stata disponibilità, è stato colto come un momento e un'occasione di maggiore tranquillità. Tranquillità sia dai ragazzi ma soprattutto anche dai genitori.
Ma c'è stato qualche episodio in cui sono dovuto intervenire o è bastata la presenza della divisa per fare in modo che non si verificassero gli episodi?
No, se per fortuna non è riaccapitato in questi ultimi giorni con questo anche servizio potenziato, non abbiamo avuto nessun episodio e quindi io spero vivamente che solo aver ovviamente invitato i genitori a riflettere di quanto accaduto con tutti i ragazzi coinvolti, aver rafforzato questa presenza, insomma, possa veramente aver fermato questi brutti episodi.
Senta, le pongo una domanda un po' sciocca e banale, però sono curiosa. Avete notato che questo, lo chiamo fenomeno, ma insomma, è diffuso principalmente nel genere maschile o in quello, cioè, sono più i maschi che si menano o avete avuto casi anche di ragazze attive, partecipe?
Abbiamo segnalazione di genitori anche di partecipazione di ragazze, quindi è un qualcosa che riguarda anche ragazze che insomma hanno partecipato, insomma, da quelli che sono anche i racconti che mi sono stati fatti e che ho raccolto da persone che hanno assistito a questi episodi, sì.
Senta, Montemurlo quanti abitanti ha?
Ma noi siamo un comune di 19.000 abitanti, siamo un comune sì medio, siamo anche, diciamo, un comune industriale, tanto che di giorno insomma ci gravitano anche 40.000 persone perché abbiamo un'area industriale molto importante, siamo, diciamo, parte del distretto tessile pratese.
Ah beh sì, che è abbastanza famoso a livello nazionale. Ma lei quando ha iniziato, lei è diventato sindaco nel 2019 mi sembra, o sbaglio?
Sì,
esatto,
giustissimo.
Esatto. E quando è diventato sindaco, ma si immaginava che poi si sarebbe dovuto organizzare o si sarebbe trovato a gestire una cosa di questo tipo?
No, devo essere sincero, cioè ovviamente ho sempre pensato, immaginato quello che fosse l'azione amministrativa, insomma le politiche da portare avanti a servizio dei cittadini. Questi episodi sinceramente non me li immaginavo, però mi rendo conto che purtroppo in una comunità possono accadere, anzi penso il ruolo dei sindaci debba essere fondamentale anche per affrontare.
Ma dovete saper far tutto voi sindaci, cioè qualsiasi cosa si va dal sindaco.
Sì, sicuramente il sindaco è un riferimento per qualsiasi tipo di problema, questo indubbiamente, ma in tutta Italia è così,
no, certo.
Indiscutibilmente siamo l'istituzione più prossima ai cittadini.
Ma le è capitato qualche altro episodio di, cioè, nella sua carriera, perché ormai ha praticamente 4 anni su 5 della legislatura e quindi ha una certa esperienza, nella sua carriera c'è stato qualcosa di ancora più strano di questo come sindaco, o questa è una delle cose più strane che le sono capitate?
Ma e devo essere sincero, ho avuto qualche episodio spiacevole in passato, in particolare, insomma, anche lì purtroppo ci fu un po' di risonanza mediatica, perché fu proprio un episodio brutto, insomma, fu, diciamo, il nostro albero di Natale fu decorato nottetempo con delle effigi che non voglio neanche, insomma, ricordare, ma insomma che non è stato, diciamo, una cosa bella. Ecco, quindi
effigi di tipo politiche o volgare?
Politiche.
Ma ha voluto attaccare un sindaco iscritto all'Ampi, mi sta dicendo?
Come, scusi?
Volevano attaccare lei sindaco perché è iscritto all'Ampi?
No, non penso.
Ah, mannaggia, no, sindaco, ho appena googlato. Mannaggia.
Vabbè, ma adesso dobbiamo dirlo per i nostri ascoltatori. Non è che
praticamente
lo diciamo noi, sindaco.
Lo diciamo noi, praticamente.
Sì,
se andate a googlare Montemurlo albero di Natale, vi escono immagini di questo albero di Natale molto, molto, molto bello, luminoso, con come palline natalizie delle immagini del Führer.
Ah, orco, esatto. Pesantissima, esatto. Come
del Führer che fa dei cuoricini con le mani.
Mamma mia.
Sì, terribile.
Allora, massima solidarietà da parte nostra, immaginiamo da tutti i nostri ascoltatori. Questo è successo in che anno? Nel 2000 e...
2021.
Questo è successo l'anno scorso, nel 2021.
Allora, facciamo così, sindaco. Quando fate l'albero di Natale quest'anno, una settimana dopo ci sentiamo e vediamo un po' come va la situazione. Così almeno, perché vogliamo seguirla con l'albero di Natale di quest'anno, visto quello che è successo l'anno scorso. Quindi massima solidarietà, questa notizia c'era sfuggita, non l'avevamo vista l'anno scorso, però comunque pur in ritardo le diamo sicuramente la solidarietà, certo, di noi e anche degli ascoltatori di Radio Popolare, che sono da tutt'altra parte rispetto al Führer e ai cuoricini del Führer. Grazie mille, sindaco.
Io vi ringrazio davvero e ci possiamo tranquillamente sentire per gli auguri. Ci mancherebbe. Grazie davvero a lei e a Marta.
Grazie,
grazie
a Simone,
a lei.
Simone Calamai, sindaco di Montemurlo in provincia di Prato. Grazie mille. Che roba sta roba delle palle, eh? No, che detta così capisco.
Detta
che...
così, completamente decontestualizzata.
Sì, lo so, però
invece è contestualizzata. Sì, ma andate a vedere le immagini su Google, cioè insomma si trovano facilmente. E peraltro ha ragione, sì, ne ho cacciato dietro palesemente un impegno grafico.
E sono arrivati nel frattempo diversi SMS, diversi messaggi Telegram rispetto a questo gioco, questa adesso si chiamano challenge, però ad esempio Elena dice: confermo che giocavamo negli anni 90 e primi 2000, quello del, in realtà non si chiamava Panda Gialla, però c'erano altre modalità.
Sì, perché infatti altre modalità che vengono poi esplicitate via SMS ci dicono: ai tempi che furono la frase era caricone su, c'era il nome del malcapitivo, caricone su Gattuso, badabam,
esatto,
badabam.
Negli anni 80 era 500 gialla e si poteva rispondere con tocco blu e non gioco più.
Vedi, però è incredibile, perché vedi, era 500 gialla,
sì,
anni 80, sì. Io anni 90 era macchina gialla.
Alla generica. Sì,
sì, perché la 500 probabilmente non c'era più. Adesso sono tornati alla panda gialla, ma perché secondo me è stata fatta un'operazione di mal, come si può dire, no? Neanche revisionismo. Cioè hanno ereditato questo gioco dicendo panda, ma non hanno capito il senso del gioco.
Andiamo a chiudere con il messaggio di Andrew, che dice: per me il gioco della macchina gialla mi ricorda la mia ex di Voghera, a cui giocavamo aggiungendo anche le vecchie Twingo, perché erano brutte e ce n'erano in gioco in giro poche, e la combo pazzesca era trovare una Twingo gialla. E infine, quando siamo andati in vacanza in Corsica, siccome essendo la Twingo una macchina francese lì ce n'erano di più, abbiamo scambiato la Twingo con la Punto, ce n'erano in giro pochissime. Grazie Andrew, ovviamente non era questo l'oggetto, però effettivamente è il racconto di una gioventù. Cosa è successo?
Allora, sto morendo per un messaggio di Matteo, ecco, che scrive: negli anni 70 era, la parola era suora.
No, dai! GR, Radio
vero,
Popolare, poi torniamo con l'ultima parte di Muoviti, Muoviti. 18:34 minuti, anzi 18:35 minuti, questa è l'ultima parte di Muoviti Muoviti di quest'oggi, che è il 16 di novembre ed è mercoledì. In onda Luca Gattuso e Marta Zambon. Davide tornerà domani e poi sarà presente venerdì. Vediamo una calorata e affaticata Marta Zambon, che
mettiamo in chiaro una cosa.
Ha battuto il record.
Mettiamo in chiaro una cosa,
più veloce del mondo.
Tu a me devi fare pipì in un minuto, non lo dici.
Tu a me devi fare, non lo dici. Era finito il
GR.
Io
se voglio metterci 20
20 minuti vado in onda da solo, capito? Allora, nel frattempo sono fiorite durante il GR, sono fioriti tutti i commenti delle varie modalità che si utilizzavano dagli anni 70 in giù.
Noi siamo un popolo di cretini.
Sì, esatto. In queste, tipo questa challenge del panda gialla di cui abbiamo parlato col sindaco di Montemurlo nella seconda parte. Ad esempio, Carlo dice: negli anni 70 c'era l'auto Prince NSU verde o la suora. Quasi impossibile trovare l'accoppiata magica. L'accoppiata magica era la suora dentro la Prince.
Cioè lì erano cazzotti. Perché? Però attenzione, perché Margherita mi dice anche che negli anni 70 era la Simca verde.
È vero, anche la Simca.
Per le suore toccavi qualcuno, gli dicevi tua, perché si diceva portassero sfortuna.
Poi, altri messaggi via SMS. La Prince verde, negli anni 70-80 Prince verde tua e si toccava l'amico. Poi inizio anni 80 la Prince, sta roba della Prince sta montando molto,
ma che peraltro vogliamo svelare gli altarini. Io ti ho chiesto fuori onda
che cos'è la Prince,
e Luca Gattuso me la scrive, dicevo praticamente immagina una vasca da bagno con le ruote.
Esatto, una vasca da bagno inizi 900, quelli col bordo, quelli che si mettevano in mezzo alle stanze, non attaccata al muro, no? Cioè il tipo Tinozza, per
capirci. Certo, certo, ed effettivamente ricorda. Sì. Si diceva suora tuo chiuso senza ritorno, oppure per le auto appunto c'era la Prince.
Esatto. Silvia dice: ai miei tempi era Prince, gialle non ce n'erano, bastava Prince. Siamo negli anni 80, quindi
però
c'è una condivisione.
Vieni
sulla
tirato in ballo anche tu.
Io? Cosa c'entro?
Come sì, metro, cronologicamente come metro Prince verde quando era giovane Gattuso.
Perché poi ha cambiato colore, si è rovinata con lo smog.
Non lo so.
Ok, no, va bene. Senti, torniamo alle password, perché dobbiamo arrivare alla prima posizione. Ricordiamo che dall'inizio di questa puntata, e se ve la siete persa, potete andare a sentire il podcast sul sito di Radio Popolare. Dall'inizio della puntata abbiamo raccontato di questa classifica delle password utilizzate maggiormente in tutti i paesi del mondo. Noi vi stiamo dando la graduatoria dell'Italia. Siamo arrivati alla decima posizione, che era Martina, se non ricordo male. Andiamo con la nona posizione, che sono i numeri dall'1 all'8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci vuole meno di un secondo per scardinarla. Ottava posizione.
Ottava posizione, invece, i numeri da 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, sempre meno di un secondo.
Ci sono varie differenti varianti, però questa questione dei numeri viene molto utilizzata. Settimo posto delle password più utilizzate in Italia, 2 secondi per scardinarla. Ciao ciao.
Bella.
Ciao ciao, scritta di seguito. Ciao ciao.
Ma non è un caso che tocchi a me dire la sesta.
Certo.
Al sesto posto abbiamo Napoli.
Napoli, password allora, Napoli.
Posso dire una cosa? Nelle 200 password, il popolo partenopeo, devo dire che c'è sempre. Cioè, in maniera diversa, ma che sia Napoli, Forza Napoli, che sia Maradona. Sì. Ovviamente c'è Maradona in classifica, poi ve ne leggiamo alcune. Però, come vi dicevamo prima, il bello di queste classifiche è che sono proprio una fotografia intatta dei vari paesi. Comunque, quindi, sesto posto Napoli in meno di un secondo.
Al quinto posto, arriviamo fino al podio, poi dopo vi diamo il podio, Al quinto posto c'è Juventus, e quindi entra l'elemento calcistico che fino adesso non avevamo incontrato nelle prime 20 password italiane.
No, ma secondo me Napoli si intende Napoli.
Sì, no,
la
certo,
squadra,
dire.
Adesso... Sì. Juventus.
Napoli e Juventus, sesto e quinto posto, ma fino adesso non l'avevamo incontrato. Poi vedremo che altri paesi invece hanno una grande predominanza dell'elemento calcistico.
Tantissimo.
Quarto posto.
Al quarto posto, ciao.
Singolo, perché ciao ciao è al settimo.
Ciao meno di un secondo. Ciao, il singolo. Podio ve lo diciamo poi.
Il podio ve lo diciamo successivamente, anche perché adesso dobbiamo andare a fare un altro collegamento, anche perché non è venerdì, ma resta costante e un po' te la sei accollata, la nostra rubrica che normalmente facciamo al venerdì, delle professioni un po' originali, un po' strane.
Scusa, io vorrei entrare un secondo in modalità cazziatone,
sì?
Se posso.
Con chi?
Switchare con gli ascoltatori.
Ah, con gli ascoltatori, vai.
Allora, ragazzi, io lo dico, lo ripeto. Dunque, questa rubrica, voi tranquillamente potete dire, guarda, Luca, Marta, non ci piace.
Sì.
Non ci piace.
Ah, giusto, è vero, è vero.
Se però un po' vi piace...
La rubrica dei lavori un po' strani e originali.
Se magari così vi pungo la vaghezza di aiutarci, aiutarmi anche, perché io sto iniziando sinceramente a fare un po' fatica, però aiutarmi dandomi anche i contatti, cioè non è che dite voglio il...
L'astronauta.
Sì, oppure l'allevatore di lombrichi e poi però mi dovete dire uno specifico cosa... Nome, cognome e contatti. Ecco, se vi va... ditecelo per favore, aiutatemi, perché io sto iniziando ad essere un pochino
E dobbiamo tirare giugno con questa
quindi
se avete delle professioni, ma soprattutto avete dei contatti con delle professioni, conoscete quel vostro amico, il vostro ex compagno delle medie, quello delle elementari che fa una professione un po' originale, un po' strana, un po' diversa dal solito, non è un impiegato, un operaio. Professioni nobili, ovviamente, queste qua, però molto diffuse. Noi stiamo cercando quelle meno diffuse. Se conoscete qualcuno che fa una professione non particolarmente diffusa, ci date la professione e il contatto, che noi lo contattiamo e poi lo intervistiamo, normalmente al venerdì, nel caso specifico di questa settimana, al mercoledì. Minuti, questa è Radio Popolare, questa è Muoviti Muoviti, l'edizione di mercoledì 16 novembre, e anche oggi siamo andati a scandagliare il mondo del lavoro, non il mondo del lavoro classico, quello un po' più originale, e abbiamo un'esperta assolutamente nel suo settore, e il settore è quello del Italian Cake Design. Abbiamo una docente all'Italian Cake Design School, si chiama Linda Biancardi ed è qui al telefono con noi. Buonasera Biancardi.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, la Italian Cake Design School è la scuola italiana per decoratori di torte.
Esatto, il mestiere della settimana è il decoratore di torte con la professoressa, possiamo chiamarti,
esatto,
professoressa quella... Biancardi. Vogliamo un attimino, come sempre, capire e portare alla luce queste professioni un po' meno note. Esatto. Meno note.
Tanto per iniziare, decoratori di torte, si nasce o si diventa?
Per quanto mi riguarda, lo sono diventata, quindi non ho una famiglia che lavorava già in pasticceria e quindi mi sono approcciata a questo mondo 10 anni fa, diciamo, in modo abbastanza, sento, classico nelle storie di chi lavora in questo settore, con le torte in realtà dei propri figli, iniziando a decorarle, insomma, ecco.
Ma è un lavoro recente, nel senso che negli ultimi anni si sono affinati gli ingredienti, hanno permesso di fare delle... Perché adesso io faccio il boomerang in questo momento, però quelle torte che hanno quasi delle fotografie stampate sopra, ai miei tempi non c'erano, cioè io al massimo della decorazione arrivavo alla Sant'Onorè, che poi non mi piaceva perché c'era l'alcol dentro, però per dire, ecco, cioè bignè e crema e panna bianca e quell'altra marrone.
Io avevo la mimosa.
Ecco, esatto. Madre faceva. Però ecco, c'è stata anche un'innovazione tecnologica che ha permesso la nascita di questo lavoro, o esistevano i decoratori di torte anche 40 anni fa?
Diciamo che è importata come arte proprio dello zucchero, cioè della lavorazione della pasta di zucchero.
Ecco.
Quindi si va a lavorare con la pasta di zucchero per creare questi soggetti particolarissimi. Abbiamo un po' importato dall'Inghilterra, dall'America, queste cose un po' wow, insomma, torte particolari a cui non eravamo abituati, anche se esiste comunque nella storia italiana comunque una storia di torte decorate con altre magari caratteristiche, quindi con la ghiaccia reale e con altri materiali, ma già torte magari monumentali, soprattutto per i matrimoni, ecco, quindi per celebrazioni particolari, non che non abbiamo noi una storia, ecco. Però a rivedere tutti questi proprio pupazzi colorati che imitano i cartoni animati, i bambini desiderano vedere il loro cartone animato sulla torta, così è una cosa abbastanza recente, insomma, noi ci siamo approcciati da poco, ecco.
Ma la curiosità che ho io è questa, tu ad esempio appunto sei nello specifico insegnante di pittura su torte, giusto? Aerografia, sì. Vedevo,
e ok. Tu anche modeling, quindi proprio la realizzazione di questi personaggi di zucchero.
Ma questo non vuol dire, cioè chi come voi è decoratore di torte non è detto che sappia cucinare bene, o sì? Cioè le due cose si escludono?
No, non è detto che... esatto, sono figure distinte per quanto
c'entra,
ad esempio,
niente,
mi riguarda.
Cioè tu non sei anche pasticcera per forza
no,
di cose?
Okay. No, non per forza di cose. Poi c'è chi approfondisce molto il mondo delle torte, quindi anche dell'interno. Io invece nello specifico lavoro proprio in collaborazione con pasticcerie, dove appunto di solito fanno torte classiche, e quindi li avvicino di più a questo mondo di torte a piani, torte con decorazioni particolari in zucchero, e quindi mi do consulenza e anche lavoro con loro. Quindi per la formazione formiamo quindi nuovi cake designer, quindi che sappiano realizzare anche l'interno delle torte, e io invece li aiuto per quello che riguarda la decorazione e la pittura proprio sulla torta, sì.
La torta più ricercata che hai fatto qual è stata?
Ricercata
nel senso più articolata, sì. Dal punto di vista della struttura, ecco.
Sì, sicuramente torte alte dai 5-7 piani, cioè torte molto grandi, dove mi viene richiesto di riprodurre, non so, tutta la famiglia.
Ma no!
Sì, cioè, quindi marito, moglie, bambini, tutto il cane, perché
il cane.
Si ha voglia di vedersi sulla torta.
Il cane sulla torta.
E invece il personaggio, elemento o tema più richiesto qual è?
È più ricorrente Elsa, nei cartoni animati è proprio
Elsa.
Lei è top, sì, di Frozen.
Aspetta che un secondo, che Luca Gattuso mi sta facendo l'occhio pallato della cernia. Sì. Elsa è la protagonista di Frozen.
Ah!
il cartone animato
di Frozen,
Let it go, let
lei
go.
Il cartone animato.
Scusa? Oscar
gettonato.
Lady Oscar
premio guarda dopo ti spiego, no, quindi è più gettonato. Ok, quindi più gettonato. Io pensavo anche a una roba tipo, cioè mi immaginavo un sacco anche tipo i Paw Patrol, quelle robe,
sì,
lì.
I Paw Patrol sono andati moltissimo.
Vabbè,
sì,
ma allora,
diciamo che è da poco che non li sto facendo.
È perché sono andati un po' giù di di moda.
Esatto, segue l'onda di come i bambini in questo momento sono esposti, diciamo, ai cartoni animati. Quindi in base a questo, non so, Masha e Orso, un must ancora, non molla. Masha è intramontabile, quindi bisogna saperla, certo, fare, ecco, essere pronti.
Sono più esigenti i bambini o gli adulti?
Infatti.
Ecco, no, i bambini sono estremamente esigenti, cioè la somiglianza
deve essere uguale, identica proprio, eh.
Sì, sì, comunque devono ricordare tutti i colori del cartone, chiedono proprio i decori in stile del cartone, quindi non è solo appoggio il personaggio sopra e via andare. La torta viene progettata in tutta la sua interezza, colorazioni ed elementi decorativi.
Quanto tempo ci vuole per... visto che stiamo parlando appunto di Italian Cake Design School, quindi una scuola di formazione, abbiamo Linda Biancardi qua al telefono con noi, quanto dura il corso per partire da zero e arrivare a una professionalità che ti permette un'indipendenza, un'autonomia professionale proprio?
Ma abbiamo un corso molto bello, interessante, ben strutturato, che è quello delle 40 ore, dove proprio per incominciare noi abbiamo partiamo dalle basi, quindi proprio come realizzare la torta internamente, come strutturarla perché possa reggere anche questi personaggi, e poi come arrivare tutti i tipi di decorazione come fiocchi, e per poter appunto avere un insieme anche di come poi portare avanti l'attività, perché certo, ovviamente dobbiamo prendere tutto l'ambito, ecco, quindi di corsi ne esistono base, dove in una giornata posso apprendere, non so, in 6 ore posso apprendere la tecnica per realizzare Elsa, per dire,
sì,
Masha, quindi un personaggio, oppure questi corsi più lunghi e formativi dove sono giornate consecutive, o magari si sceglie le domeniche per un po' di mesi, per 2-3 mesi, e si fa questo tipo di approfondimento. Ecco, a quel punto hai una formazione totale su, per poter partire e farlo tranquillamente, ecco, come lavoro.
Sì, io sto dando un'occhiata al vostro sito, che è italiancakedesigner.com, ci sono le diverse sezioni, avete anche la parte tutorial, esatto, e ricette, e sto vedendo proprio il corso modeling soggetto 2 punti Elsa, studio della, esatto, proporzione del viso, trucco e pettinatura, colorazione a pennello del viso, ulla, con coloranti edibili e particolare attenzione alla struttura per il braccio.
Che livello di dettaglio esagerato, non pensavo.
E senti Linda, noi ovviamente siamo sempre molto incuriositi dall'aneddotica, qual è la roba più strana che ti hanno chiesto di riprodurre, se ti viene in mente?
Sto pensando, la più strana, ma forse mi viene proprio una delle ultime che ho riprodotto, i cavatelli. Un piatto tipico pugliese,
sì,
con le cozze, quindi ho dovuto riprodurre.
No, ma è fantastico!
Ma è un piatto salato!
Se volete andare a vedere sulla mia pagina Instagram, ho postato proprio questa cosa, dove si vede, quindi il piatto è in pasta di zucchero, la pasta e le cozze anche, quindi l'ho dovuto lucidare con un lucidante alimentare, e doveva sembrare vero, perché era il piatto preferito della morosa, insomma, compiva 30 anni e il suo fidanzato ha pensato a questo dono.
Ma c'è, ma tu immagini che, vabbè, per il mio fidanzato immagino sarebbe facilissimo una pizza, perché ma scusami,
ecco,
sto guardando,
perfetto,
no, ma
dovremmo riprodurre una pizza.
Per me è facile. No, ma è incredibile. Scusami, ma sai che possiamo dire il tuo account Instagram?
Sì, sì, grazie, sì.
Cioè dicelo.
È Linda Biancardi.
Sì?
@sugarart.
Sugar Art, perfetto. Senti,
guarda,
arrivano.
Io adesso ti seguo subito
ecco.
Grazie, sono onorata, grazie.
Stanno arrivando anche messaggi degli ascoltatori. Beatrice dice: per la festa di laurea di un'amica, La madre ha fatto fare una torta con su un cormorano di zucchero, bellissimo tra l'altro. Però non tutto è rosa e fiori, diciamolo, no. Perché arriva anche un altro ascoltatore o ascoltatrice. No, ascoltatore perché parla al maschile e dice: ciao, io sono un ristoratore. Non sai quante bestemmie quando dobbiamo tagliare questo tipo di torte. Non
so è come... vero. No, ah, è vero? Hai ragione, perché in realtà dobbiamo anche lì insegnare al taglio, perché comunque sono torte più alte rispetto a quelle a cui siamo abituati tradizionali. Uh-huh. Quindi noi siamo abituati, non so, pan di Spagna, crema pasticcera, pan di Spagna ben bagnato con la panna tutta intorno, che 5 centimetri di altezza. Qui parliamo anche di torte alte, tutte vere, 10 centimetri, anche 15 centimetri, quindi è proprio un approccio diverso anche nel taglio della fetta, rendersi conto che anche con un centimetro di fetta di torta otteniamo già una porzione, perché sono molto grandi. Mm-hmm. Ecco,
quindi per loro diventa più difficile.
Sì, beh, bisogna fare tipo, esistono anche i piani di taglio, cioè come tagliare la torta.
Bene, diciamo all'amico ristoratore di frequentare il corso per, così impara a tagliare.
Io sono a tanto così.
Abbiamo anche i pasticceri che vengono per...
Io sono a tanto così da fare, da iscrivermi a un corso, te lo dico, perché
fantastico,
sto impazzendo. Comunque è venuta benissimo la torta dei cavatelli, sono andata a vedere.
Era dei cavatelli bellissima. Lo vediamo, la possiamo vedere su Instagram. Grazie mille a Linda Biancardi di essere stata qui con noi. Ricordiamo, docente all'Italia Cake Design School.
Esatto.
Grazie e in bocca al lupo questa professionalità che ci addolcisce la serata.
Stupendo, grazie mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie, ciao.
Arrivederci.
Siamo in chiusura, Marta. Siamo in chiusura, dobbiamo arrivare in cima alla classifica delle 200 passo. Ora abbiamo pochissimo tempo, eravamo arrivati al quarto posto che era ciao. Al terzo posto la password più utilizzata in Italia è
password.
Perfetto,
che è la numero uno al mondo.
Esatto, è terza in Italia. Al secondo posto sono i numeri dall'1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quindi se avete questa password sappiatelo. E la password più utilizzata in Italia è...
I numeri dall'1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Allora, in questo sito dove abbiamo trovato le password ci sono le password anche di altri paesi al mondo. Una cosa che ha notato Marta, ad esempio, è... quanto la famiglia incida in Italia, quindi nomi di persone.
Nomi di persone tantissimi, cioè se voi scorrete nell'elenco sono quasi solo nomi di persone, un po' di bestemmie,
sì.
Un po' di bestemmie, però è bellissimo, ad esempio dicevo a Luca, l'Inghilterra ha tra i primissimi posti Liverpool, Manchester, Arsenal, Tottenham, cioè il calcio,
sì.
Gli americani, vabbè ragazzi.
Cosa gli americani?
No, gli americani sono cioè vedi proprio che sono loro,
sì.
Sono completamente fuori di testa, hanno football,
sì.
Jordan 23, I love you, basketball, Jordan, Michael Jordan, Superman,
sono americani,
killer,
no questo no,
Muoviti.
18:57 minuti, andiamo a chiudere, cediamo la linea a Sciocchi Senussi con Esteri. Ringrazio Marta di essere stata qua con me oggi. Domani tornerà Davide Facchini anche venerdì.
Grazie Luca Gattuso e ci sentiamo settimana prossima.
Prima di chiudere permettetemi un ricordo personale, in questi l'avete sentito anche stamattina da Gianmarco Bacchi, sono un po' emozionato a dirlo perché in questi giorni, per la precisione ieri, ci ha lasciato un'amica, una sorella con cui ho iniziato a fare radio, Mari Di Martino, e voglio salutarla in questo momento e ricordarla, poi avremo occasione di ricordarla anche successivamente, però Mari è sempre stata con noi, è sempre stata vicino a noi e ci fa piacere ricordarla anche adesso e salutare Massimo e le due figlie. Ciao Mari.